In altre parole,
fino in fondo, ed è una rarità, non sfumiamo la sigla oggi perché vogliamo essere puntuali. 8 e 18 in punto per In altre parole. Questa settimana in mia compagnia c'è Bruno Balestra, ex procuratore, uomo di legge, ma da sempre interessato ai temi riguardanti la giustizia, in particolare negli ultimi anni giustizia riparativa. Si è anche specializzato in una branchia del sapere che si chiama neurosemantica, che costellerà, lo capiremo senza troppe definizioni da Treccani, di cosa si tratta, perché proprio le sue parole ci porteranno a riflettere sui termini, la loro origine e come li usiamo nel linguaggio di tutti i giorni. Benvenuto Bruno Balestra, che è qui in studio con me perché non abita lontano, e quindi al posto di averlo al telefono l'avremo di persona.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, in altre parole, noi commentiamo insieme l'attualità culturale, politica e non. Nei giorni scorsi ci sono due notizie che si sono susseguite in termini temporali. Insomma, venerdì, se ne è parlato in tante salse, una notizia proveniente dall'AIA, la Corte di Giustizia Internazionale si è pronunciata su quel che accade in Israele e Palestina, genocidio sì, genocidio no, e poi il giorno dopo, la giornata della memoria. E questo ha creato come un cortocircuito fertile, Bruno Balestra, per lei?
Assolutamente sì, perché la giornata della memoria ci ricorda proprio quella memoria, quell'emozione di quando le truppe sovietiche entrarono a Auschwitz e il mondo scoprì, che già non lo sapeva, scoprì quello che era successo, l'orrore e anche il dolore enorme, quindi un'emozione incredibile. Il giorno prima era invece la ragione del Tribunale Penale Internazionale, che si confrontava con i termini, le parole olocausto sì, olocausto no. E questo è il problema del genocidio, che succedeva o non succedeva. Ecco, la differenza è importante, che sono le emozioni che danno significato alle nostre parole. E sicuramente la diversità delle ragioni dipende dalle esperienze diverse vissute. E il giorno della memoria non ricorda soltanto la strage nazista, ma ricorda anche secoli di persecuzioni precedenti che hanno sicuramente marcato tutto il popolo di Israele. E l'hanno marcato, e giustamente, comprensibilmente direi, più che giustamente, c'è questo bisogno di protezione, di prevenzione, la paura che tutto ciò si ripeta. E questo è proprio il concetto della paura preventiva, che è umana. Ogni volta che noi abbiamo paura cerchiamo di evitarla, cerchiamo di proteggerci.
Paura preventiva. Questo già è un termine interessante, perché per alcuni invece si parla di vendetta.
Beh, è proprio un po' la storia originaria della giustizia, del codice di Hammurabi, poi ripresa nel Levitico, no? Il famoso occhio per occhio. È il primo passo di giustizia, perché limitava la vendetta all'occhio per occhio, allo stesso male subito. Non poteva essere legittima una vendetta più estesa. E in realtà noi quando...
Anche se l'emozione a volte può portare a vendicarsi, a cercare giustizia facendo ancora più torto di quello che si è subito. Codice di Hammurabi, tra l'altro vogliamo magari ricordarlo, si va indietro nei millenni, sì. Mesopotamia, Babilonia, insomma, dei codici che poi hanno condizionato fortemente il nostro modo di concepire la giustizia.
È proprio
fare giustizia, no?
È proprio l'origine, ma il problema è la prima giustizia è limitare la vendetta, perché la vendetta proprio per la paura e la vendetta preventiva, una forma di prevenzione, io ho un pericolo, ho paura, distruggo il pericolo, no? Quindi anniento l'avversario, perché così sono sicuro. Mentre il convivere insieme, la civiltà, vuol dire, sì, il primo passaggio, no, del vivere civile, io mi limito a quello che ho subito, è un primo compromesso, no? Non è ancora una forma di vendetta, ma è un primo compromesso, quindi per non avere quella che oggi chiamiamo una legittima difesa o un eccesso di legittima difesa, che poi sono sempre tutte parole, no? Quello che interessa e che unisce è piuttosto la sofferenza, perché...
E qui la sofferenza, mi permetto, perché siamo partiti dalla giornata della memoria e la sentenza e le riflessioni più raziocinanti della Corte Internazionale di Giustizia, siamo proprio partiti da lì per parlare di emozioni che, come dire, mossi dalla paura ci portano a comportamenti che sono quantomeno discutibili e che forse poi non ottengono nemmeno quello che si vuole ottenere, quindi pace e sicurezza.
Assolutamente sì, a parte il fatto che la sicurezza in assoluto è un po' una chimera, perché la vita è trasformazione, è rischio costante. Ma la vita insieme è anche fiducia, e la fiducia non la si può ottenere con la paura, no? Con il creare paura. È emozione perché... Se la sentenza va sulle ragioni, giochiamo sul concetto della parola, se c'è o se non c'è il genocidio, che può essere interpretata in molti modi, e l'abbiamo visto, per alcuni c'è, per altri non c'è, sono parti contrapposte. Tanti genocidi non sono stati riconosciuti nel mondo.
Ruanda, Uiguri, Armenia.
Esatto. No. Però quello che unisce, se le parole e le esperienze dividono, quello che unisce è il modo comune di soffrire. Tutti gli uomini si riconoscono nel fatto di soffrire. E quando noi parliamo, per esempio, della giustizia riparativa, cerca un po' questo minimo comune denominatore. Il riconoscimento fra le parti avverse avviene quando io riconosco nel dolore l'umanità dell'altro. Perché, in fin dei conti, la vendetta, la paura è far soffrire l'altro per fargli riconoscere quello che io ho sofferto. Se io mi rendo conto che l'altro soffre già di suo, non ho più bisogno di imporgli il dolore per farmi riconoscere. Quindi ci riconosciamo nel dolore comune, e questa è una prospettiva diversa che parte dall'emozione, ma che permette di riunire quello che la ragione divide.
Giustizia riparativa però di difficile applicazione su così larga scala e così a caldo. Alla luce di quello che è accaduto il 7 ottobre, un trauma pazzesco per la società israeliana, la società civile, non il governo o i politici. Quindi per forza uno stato toccato, ferito, purtroppo anche con molte vittime, nella pancia, no? Dopodiché anche la reazione va a colpire purtroppo vittime innocenti che hanno uguale dignità rispetto agli israeliani o qualsiasi essere umano. Dicevo, giustizia riparativa di difficile applicazione così a caldo e su così grande scala, o mi sbaglio?
È una cultura, certo è difficile se vogliamo delle soluzioni immediate, però è una cultura, perché proprio quello che vediamo che succede si trascina da secoli e da decenni in Palestina, è sempre un ripetersi di un torto sull'altro, no? Reciprocamente.
Una spirale addirittura.
È una spirale da cui non se ne esce, no? E dopo, chi ha ragione e chi ha torto? Hanno torto entrambi, hanno ragione entrambi. Per quello che il riconoscimento è cominciare a ritrovarsi, riconoscere il dolore che viene cagionato, diminuisce la voglia di fare dolore e forse si può cercare un altro approccio.
Appello Bruno Balestra, che io personalmente accolgo in pieno, perché credo che lei si riferisca indubbiamente al riconoscimento del dolore di entrambe le parti.
Assolutamente.
Invece, per quanto riguarda, perché ormai sono quasi le 8:30, il nostro tempo a disposizione ci è fuggito di mano. Domani, lo voglio anticipare, andremo negli Stati Uniti perché c'è un personaggio che a lei, Bruno Balestra, provoca dolore, dolore di pancia, lo dico con un sorriso.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.